I profeti minori, Rav Luciano Meir Caro. Nella Bibbia ebraica si trovano 12 piccoli libri profetici, collocati nella seconda parte, cioè i Nevim, la quale, a sua volta, è divisa in due grandi parti, i profeti anteriori e i profeti posteriori. I profeti anteriori, detti così perché vengono prima, non sono, in realtà, libri profetici, ma libri storici e sono Giosuè, Giudici, Samuele e Re. Sono stati posti fra i profeti, perché, secondo la tradizione, gli autori di questi libri erano ispirati dalla profezia. I profeti posteriori, invece, sono i profeti veri e propri e sono suddivisi in profeti maggiori e profeti minori. I maggiori sono Isaia, Geremia ed Ezechiele, mentre i minori sono 12. Non sto ad approfondire il discorso su che cosa sia un profeta, perché sarebbe troppo complesso. Nella mentalità popolare ci si immagina un profeta come una specie di indovina, di stregone, niente di più sbagliato. Secondo l'accezione biblica, invece, il profeta è un tale che ha avuto l'ispirazione da parte di Dio di fare o di dire certe cose. Il termine ebraico Navi non è nemmeno facilmente traducibile, etimologicamente non si hanno idee molto chiare da dove venga. Comunque per Navi si intende un qualcosa di anomalo, di anormale, non prendetemi troppo alla lettera. Quindi dire profeta qualche volta potrebbe voler significare un mezzo matto, perché dice delle cose che non stanno in piedi. Se si leggono i libri storici, ne risulta che questi Neviim costituivano una specie di casta, di gruppo, di gente un po' invasata, di anacoreti, che dicevano o facevano delle cose strane e non facevano parte della società normale. Il testo della Torah ci pone questa problematica: il profeta va ascoltato e chi non lo ascolta è passibile di pena di morte, perché lui sta parlando in nome di Dio. Nel Deuteronomio però si mette anche in guardia contro i falsi profeti, cioè quelle persone che dicono di aver ricevuto un messaggio da parte di Dio, che devono trasmettere invece non è vero. I falsi profeti si dividono in due categorie, i falsi profeti in buona fede e quelli in mala fede. Può capitare che una persona, in preda a delle turbe o a qualche cosa di simile, ritenga di aver ricevuto un messaggio divino, che vuole trasmettere e invece questo non è vero, si tratta solo di un parto della sua mente più o meno malata. Basta guardarsi attorno e non è facile trovare di tali persone anche in mezzo a noi. I falsi profeti in mala fede, invece, sono quelli che a scopo di guadagno o per altri motivi propalano dei messaggi, che sanno benissimo che non vengono da Dio. Il testo della Torah dice, guai a chi ascolta i falsi profeti, perché attribuiscono a Dio cose che non lo sono. Ma come si fa a distinguere i falsi dai veri? La Torah dice che quando un profeta dice cose che sono in contrasto con l'insegnamento della Torah oppure dice cose che poi non si avverano, allora è un falso profeta. Ma solo a posteriori possiamo sapere se un tale era vero o falso profeta, in buona fede o in mala fede. Nella Bibbia, poi, il titolo di profeta viene attribuito anche ad Abramo, per esempio. In che senso? Questa attribuzione gli viene fatta, forse da Dio o da qualcuno, in relazione alla storia di Sara, moglie di Abramo e di Avimelech, re dei Filistei. Essendo Sara molto bella, Abramo, quando andava in mezzo a gente straniera, non diceva mai che lei era sua moglie, ma che era sua sorella, ma Avimelech la prende e vuole unirsi a lei, ma Dio glielo impedisce. Gli appare in sogno ingiungendogli di restituire la donna al marito, perché è sposato e lui è un Navi, un profeta, così facendo il Navi pregherà per lui, che potrà guarire. Nella casa di Avimelech, infatti, tutte le donne erano diventate sterili, con l'arrivo di Sara. Notiamo che per due volte, nella Bibbia, Abramo fa lo stesso errore, per salvare il proprio patrimonio, dove lui va, pensa che tutti siano dei selvaggi, che finiranno per ammazzarlo per conquistarsi sua moglie e così lui dice che lei è sua sorella. Abramo ci viene, così, mostrato nel suo aspetto umano, con le sue punte e i suoi cedimenti. Nella Bibbia ci sono anche i profeti che non hanno scritto niente, come Elia, del quale ci sono tramandate le gesta. Ci sono alcuni che sono stati profeti per tutta la vita, come Geremia, designato profeta ancora nell'utero di sua madre, altri diventano profeti solo a un certo punto della vita, come Mosè, che viene chiamato a 80 anni, altri hanno profetato per un periodo limitato della vita, come Amos, che prima faceva il bovaro e a un certo momento riceve l'incarico da Dio di andare ad annunciare alcune cose al re di Israele e poi ritorna alla sua professione. Di alcuni profeti non sappiamo nulla, di altri sappiamo che si sono presentati spontaneamente ad essere profeti, come Isaia, che dice, all'interno di una teofania, eccomi, mandami. Altri, come Mosè, non ne volevano sapere di diventare profeti. Mosè alla fine dice addirittura a Dio, trovatene un altro. Un qualcosa di simile è capitato anche a Geremia, che durante la sua vita diverse volte si lamenta e vuole mollare tutto. I profeti minori si chiamano così non perché siano meno importanti, ma perché ci è pervenuto meno materiale della loro profezia. È avvenuto così perché hanno scritto poco o perché è andata perduta una parte di quello che loro avevano scritto, ad esempio. Se ricordate, anche a Geremia è capitato così, perché il re e le caste sacerdotali hanno bruciato i testi di Geremia, che il suo segretario Baruch aveva scritto. L'espressione i dodici appare già nel Talmud, dove ci si domanda perché abbiano messo tutti insieme questi dodici scritti, visto che sono così diversi. Il Talmud dice che si è fatto così perché i libri piccolini, da soli, sarebbero andati più facilmente perduti. Non sappiamo chi sia stato a fare questa composizione, ma probabilmente sono stati gli uomini della Grande Assemblea, un organismo nato circa 3-4 secoli prima dell'era volgare per opera di Esdra, che dopo il ritorno da Babilonia ha cercato di riorganizzare il popolo ebraico anche per cultura e religione. Ha reimposto l'ebraico come lingua di Stato, sia nel parlarlo che nello scriverlo, recupera i caratteri antichi, l'alfabeto ebraico. Il paradossale è che ha chiamato questo alfabeto ebraico Assiro, probabilmente perché i documenti più originali erano conservati da qualche comunità in Assiria. Così pone le basi anche del testo biblico, perché non si sapeva quali fossero i libri validi e quali no. Per tutto questo fonda la Grande Assemblea, che, con un lavoro molto lungo, stabilisce il canone della scrittura. Sulla successione dei dodici profeti ci sono varie idee, si è seguito, in parte, un ordine cronologico, che vede per primi i più antichi e un ordine di ampiezza. Comunque, nella Bibbia ebraica l'ordine è il seguente: Osea, Joel, Amos, Ovadia, Jonà, Mica, Nacum, Abacuc, Zefania, Aggai, Zecaria e Malachi. Questi libri sono stati scritti da persone diverse, in tempi diversi e quindi ognuno di loro richiederebbe una disamina particolare. Alcuni di questi sono quasi contemporanei, il più vecchio dovrebbe essere Amos, ma per una questione di una manciata di anni siamo attorno al 780 avanti l'era volgare, poi Osea e Isaia dovrebbero essere quasi contemporanei. Da questo periodo si risale fino al periodo del ritorno dall'esilio babilonese e perciò circa nel 400 avanti l'era volgare. Prendiamone uno a caso, Osea. Egli racconta di se stesso che è stato tradito dalla moglie e lo stesso gli è successo con un'altra moglie. A un certo momento Dio gli dice, prenditi un'altra moglie che ti darà dei figli di prostituzione, ma non è chiaro se questa cosa è avvenuta davvero o se è una trasfigurazione di quello che Dio vuole dire per bocca del profeta. Come avviene a un uomo, che riceve figli illegittimi da sua moglie, così avviene a Dio nei confronti di Israele, che lo ha tradito. Anche Amos, ce l'ha un po' con tutti. Dice, non sono profeta, né figlio di profeta, se la prende coi grandi del suo tempo. Presumibilmente era nato nell'ambiente del regno di Giuda, ma va a profetizzare nel regno di Israele e poi torna a casa sua, al suo mestiere. Molto spesso lo stile del profeta risente della sua professione, così Amos, quando vuol parlare delle donne, che si dedicano con tutte se stesse alla ricerca del lusso, le paragona alle vacche del Bashan, le migliori. Lo stesso fa Geremia, usando immagini sacerdotali, perché era di famiglia sacerdotale, Ad esempio, paragona Israele ai sacrifici consacrati a Dio. Un'altra caratteristica dei profeti è che profetizzavano nei confronti degli ebrei, ma anche nei confronti degli altri popoli dell'Oriente. Anche Isaia, Geremia ed Ezechiele fanno così. Amos ce l'ha, ad esempio, con la classe dirigente ebraica, re e sacerdoti, poi con il lusso, ma anche con gli altri popoli. Un altro leitmotiv è l'impostazione, dalle minacce alla consolazione. Dopo che il popolo avrà subito la punizione che si merita, ci sarà la restaurazione, i tempi messianici, felici. Due parole su Abdia, la cui profezia consta di un solo capitolo, tutto dedicato alla requisitoria contro gli Idumei, una popolazione molto vicina a Israele, cioè Edom, discendenti di Esaù. Erano stanziati a sud-est di Israele ed erano una popolazione molto bellicosa. Abdia si riferisce a un episodio, siamo nel periodo della guerra contro i babilonesi, nel 580 avanti l'era volgare quando Gerusalemme è stata distrutta e il popolo è stato deportato. Gli Idumei, invece di dare una mano ai loro fratelli ebrei, hanno preso parte attiva contro di loro, ma non per appoggiare i babilonesi, ma solo per odio verso di loro, sembra si mettessero lungo la strada per attaccare le colonne di profughi, per depredarli e consegnare i fuggiaschi ai nemici. Il profeta dice che saranno puniti molto severamente. Giona era molto strano e decide di squagliarsela per non fare il profeta. La sua profezia era diretta verso la Siria, Ninive, a 1000 km di distanza e va a buon fine, perché i niniviti si convertono, ma lui si arrabbia con Dio, perché gli sembra di essere stato inutile. Gioele sembra sia molto antico, ma non c'è alcuna indicazione su di lui. Parla di un'invasione di cavallette che distruggeranno tutto Israele, si tratta di cavallette o di popoli stranieri? Poi parla molto di frequente del giorno di Dio, che sarà un giorno grande e terribile, quando tutti i popoli della terra, per primi gli ebrei, dovranno rendere conto a Dio del loro operato. Zaccaria, che opera nel periodo del ritorno dall'esilio babilonese, presenta una profezia divisa in due parti. Da una parte fa riferimento ad avvenimenti contemporanei, dall'altra, invece, a elementi escatologici di difficilissima interpretazione. Malachia, che vuol dire il mio messaggero, agisce in periodo persiano, in un momento favorevole per gli ebrei, che sono stati fatti tornare in patria da Ciro. Il vantaggio di questi profeti è che si leggono bene, con facilità e poco tempo. Daniele non è tra i profeti, nella Bibbia ebraica, perché è considerato un agiografo. Qualcuno dice che è stata fatta questa scelta non perché lui non fosse profeta, ma perché ha vissuto una parte notevole della sua vita in ambiente estraneo ed era molto assimilato alla cultura straniera. Poi è anche un libro molto difficile, soprattutto per la ripetizione di molti numeri, i maestri sono arrivati a dire, maledetto chi, in relazione al libro di Daniele, conteggia la fine.